E qui vediamo in parallelo, come dicevo all'inizio, la ricaduta, chiamiamola così, sulla liturgia di quella dogmatica, di quell'ecclesiologia che abbiamo visto nella prima parte. Le due cose sono in qualche modo interscambiabili perché la vita della Chiesa si crea attorno alla liturgia, si alimenta attorno alla liturgia perché è il cuore, la celebrazione dell'Eucaristia. C'è un modo di dire, no? Che esprime questa sorta di reciprocità interattiva, no? È la Chiesa che fa la liturgia ed è la liturgia che fa la Chiesa, che edifica la Chiesa. Quindi c'è un circolo virtuoso, come si potrebbe dire, per cui quello che impariamo da una parte lo vediamo in azione dall'altra e viceversa, quello che vediamo o siamo aiutati a vivere della dimensione liturgica, sia come rappresentazione, perché ci sono anche tutta una serie di gesti, di segni che lo esprimono, e la logica dei gesti e dei segni fa parte dell'incarnazione, perché siamo fatti di manualità e di parole, ma non solo di rappresentazione, ma anche di ripresentazione, non nel senso di brutta copia, ma nel senso di memoriale, di ricollegamento, di nuova contemporaneità con i gesti di Cristo, con il sacrificio di Cristo. Allora, qui adesso abbiamo la numero 236 che ci dice come viene celebrata la liturgia. Abbiamo visto tutta la storia dell'Eucaristia a suo tempo, quindi siamo già sintonizzati abbastanza con questo tipo di argomenti e di impostazione. Il come viene celebrato è importante perché dentro questo come ci sta, oltre che l'aspetto della materia del sacramento e della forma del sacramento, ci sta la dignità con cui si fanno le cose. E qui abbiamo parecchio da riprendere in mano, perché in fondo Benedetto XVI aveva proprio l'idea di una riforma della riforma, cioè di riprendere in mano il filo là dove ci sono state continue degenerazioni, abusi, eccetera, e rimettere le cose al centro. Come viene celebrata la liturgia? La risposta che dà il numero è: la celebrazione liturgica è intessuta di segni e di simboli, il cui significato, radicato nella creazione e nelle culture umane, si precisa negli eventi dell'antica alleanza e si rivela pienamente nella persona e nell'opera di Cristo. Sono parole pesate, non ce n'è in più o in meno. Possiamo commentare notando che a partire da questo numero 236 si precisa, potremmo dire, il metodo della liturgia, rispondendo alla domanda come celebrare. Il come vuol dire sempre un metodo. Qui si incomincia con il precisare che i gesti che si compiono nella celebrazione della liturgia non sono scelti a caso o a gusto di chi la presiede, il sacerdote celebrante, o di chi vi partecipa, i fedeli battezzati, ma sono espressione di Cristo e come tali sono segni, simboli che rimandano a Lui. E quindi non siamo noi dei protagonisti che devono esibirsi o devono inventare. Tutto ciò che si fa, non a caso, è scritto nei libri liturgici e là dove si lascia un margine di libertà serve per tenere conto della circostanza in cui ci si trova. Perché un conto è sposare due giovani e un conto è sposare due anziani, due più anziani, magari in seconde nozze, dopo che è mancato un coniuge o roba del genere, un conto è battezzare un neonato e un conto è battezzare un adulto. Devi dire le stesse cose in maniera corrispondente alla situazione in cui ti trovi. Un conto è parlare a un pubblico generico o a un pubblico di famiglie e un conto è parlare a dei religiosi. A me capitò una volta che mi assegnarono una messa alla mattina presto, una domenica, vado giù, trovo la basilica piena di suore. Era una cosa di religiose, no? Nessuno mi aveva detto niente. Beh, ho dovuto tenerne conto, no? Non potevo parlare in maniera così senza tener conto del... Dire le stesse cose in maniera che chi ascolta sia in grado di recepire l'annuncio di Cristo. Vabbè, adesso questo è un dettaglio. Sono segni e simboli che rimandano a Lui, a Cristo. In parte sono tratti dall'Antico Testamento, eh? I gesti, i segni, le parole che si trovano nella liturgia in parte sono tratti dall'Antico Testamento e come tali sono un'anticipazione, una profezia di Cristo. Rimandano a Cristo in quanto atteso per dare risposta a tutta la storia dell'umanità precedente. Tratti dalla rivelazione cosmica che è il creato in quanto parla di Dio. Pensiamo alle letture dei libri sapienziali dove si parla dell'armonia del creato, delle leggi che lo governano e queste rimandano a Dio creatore radicato nella creazione. Il libro della Sapienza dirà la famosa frase che fa apparire la parola analogia: dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia si conosce il creatore. In questo senso il creato è come una prima tappa di rivelazione, che viene chiamata oggi la rivelazione cosmica. Il creato stesso è una forma di rivelazione. Poi c'è la rivelazione storica, che è quella che porta a quel compimento che è la persona stessa di Cristo, il Verbo incarnato. Qualche cosa che in Cristo vede ciò che è desiderato dall'autentico senso religioso espresso nel lato migliore delle culture umane. C'è una domanda in fondo, dentro alla radice di tutta la ricerca religiosa, di tutte le culture anche precristiane, no? Abbiamo letto, vi ricordate, all'inizio del lavoro sul catechismo, quella preghiera di Cleante di Asso, che era un pagano, eppure era un filosofo e aveva una domanda religiosa, una ricerca di Dio espressa anche in maniera molto, molto precisa, molto bella, molto anche poetica, ma dentro c'era una densità filosofica e religiosa notevole. Il filosofo prima o poi o si mette a pregare o perde il filo, perde anche la ragione, no? Questo è. Ma soprattutto sono i gesti compiuti da Cristo stesso. Questi sono opera di Cristo, compimento della rivelazione. Tutto questo si rivela pienamente nella persona e nell'opera di Cristo, che ci sono giunte tramite il Nuovo Testamento e la tradizione apostolica, quando si vede che Cristo con parole e gesti realizzava i miracoli, insegnava, parlava in parabole e c'è tutta una simbologia di linguaggio usata da lui stesso e la liturgia la eredita, quindi eredita ciò che viene dall'Antico Testamento, eredita filtrandola e purificandola la domanda religiosa delle culture e eredita soprattutto l'insegnamento di Cristo in parole e gesti. Perché i Vangeli descrivono quello che lui faceva, non solo quello che lui diceva, e il modo come lo faceva. Nella liturgia tutto questo, quando le cose si fanno adeguatamente, viene espresso. Naturalmente, come dire, c'è sempre il rischio degli squilibri, o c'è protagonismo. Oggi la malattia è il protagonismo, no? Di chi presiede o di chi ci si muove dentro, no? Allora uno deve cominciare a girare per tutta la chiesa per dare la mano a tutti. Sono pagliacciate queste qui alla fine, anche se potrebbero avere un significato. Oppure quello deve fare la corsa per andare a leggere, a farsi vedere davanti agli altri, facendo, è ridicolo, siamo qui per Gesù Cristo, non siamo qui per pavoneggiarci, no? In altre epoche c'è stato forse un eccesso di simbolismi, e per cui la stessa riforma del Vetus Ordo, quando fu realizzata da San Pio V, dovette sfrondare molte cose che si erano un po' aggiunte, appiccicate alla liturgia. C'era una sovrabbondanza di segni, di gesti, che è stata ripulita, perché l'essenziale era Cristo, non era il gesticolare o il fare un sacco di gesti che potevano avere anche un significato importante, ma che rischiavano di soffocare il significato stesso, no? Per cui ci fu una bella potatura, la riforma fu una ripulitura notevole da tutte le metafore che si potevano appiccicare. Quindi ogni cosa deve stare al suo posto, insomma. Il 237, da dove provengono i segni sacramentali? E intanto quali sono e da dove provengono? Lo ha già detto in fondo, no? Che molti provengono dall'Antico Testamento, altri provengono dalla vita quotidiana, perché incarnazione significa anche prendere cose che fai tutti i giorni e dare loro un significato alla luce di Dio, alla luce di Cristo, alla luce della creazione e della redenzione, in maniera che poi quando le vai a fare in casa tua ti ricordi che la loro origine è Dio e che la loro origine è nella liturgia. Pensate anche solo all'uso antico che c'era di tracciare un segno di croce sul pane. Queste forme grandi, ancora qualche cosa è rimasto in questi forni di montagna, di campagna, che profumavano, tu andavi dentro, e il pane era segnato per ricordarsi che è il pane quotidiano che ti viene dato dal cielo. Insomma, c'è anche una liturgia domestica che riflette la liturgia sacramentale in qualche modo. Tutto questo l'abbiamo perso, ma uno può recuperare tante cose anche in casa sua, insomma. Avere qualche immagine sacra in casa, voglio dire, una volta non se ne faceva a meno, addirittura poteva esserci un tavolinetto, quasi un altarino, dove uno metteva anche le cose più care, insomma, no? Vabbè, ecco, da dove provengono i segni sacramentali? Risposta: alcuni provengono dal creato. Luce, acqua, fuoco, pane, vino, olio. Anche i giochi di luce, nelle vetrate, nei rosoni delle cattedrali gotiche, no? Quel raggio di luce che in quel dato momento colpisce quel punto lì, ed è stato studiato apposta per illuminare il crocifisso, o per illuminare, cioè anche questi si ritrovano ancora. Dietro c'è stata costruita anche tutta una teoria astronomica, una teoria, anche San Petronio, anche da noi, insomma, poi ci sono queste cose per valorizzare, ma anche in tempi più moderni, perché i giochi di luce che ci sono alla Sagrada Famiglia di Gaudì sono fatti con la stessa idea, tutto sommato, no? Poi acqua, il battesimo, il fuoco del... in cui si accende il cielo pasquale nella liturgia, il pane e il vino della consacrazione, l'olio che c'è nei vari sacramenti, dal battesimo alla cresima, nelle varie forme di olio dei catecumeni, di olio degli infermi, di crisma misto a profumo, eccetera, eccetera. Altri dalla vita sociale, i gesti di lavare, ungere, spezzare il pane, sono gesti di vita quotidiana, per cui anche il lavarsi le mani del sacerdote prima di offrire il sacrificio, l'ungere nei sacramenti, lo spezzare il pane che è già predisposto normalmente, ma viene anche spezzata l'ostia al momento. Ecco, altri dalla storia della salvezza dell'antica alleanza. In fondo tutto l'anno liturgico è costruito sui riti della Pasqua, sacrifici, imposizione delle mani, nelle ordinazioni, nelle crismazioni, le consacrazioni, tutti questi hanno un'origine nell'antica alleanza che Gesù stesso ha ripreso portando a perfezione, e la tradizione apostolica ha imparato da Gesù, perché certe cose, anche se non sono annotate direttamente nei Vangeli, però si sono entrate nella consuetudine fino dai tempi degli apostoli, e da chi potevano averle imparate? Mica se le sono inventate loro. Gesù che impone le mani, ricevete lo Spirito Santo, l'hanno visto lì, per dire. Ecco, questi segni, alcuni dei quali sono normativi e immutabili, e quindi non te ne inventi a modo tuo, ma li custodisci come un dono prezioso, perché li ha fatti il Signore e li hanno fatti i primi che lo hanno seguito imitandolo. Allora che senso ha cambiarli o inventarne di altri? Vabbè, se ti vuoi inventare un'altra religione, però non venire a raccontare che sei cristiano o cattolico, no? Assunti da Cristo e diventano portatori dell'azione di salvezza e di santificazione. Non è che tutti i pastrocchi che fai tu gli appiccichi l'etichetta che sono per la salvezza. La salvezza viene direttamente dal Signore, e quindi rispetta, abbi rispetto per le cose che hai ricevuto. Il dono che hai ricevuto, custodiscilo e mettilo a frutto, come i famosi talenti della parabola. Ecco, questo numero dettaglia quanto è stato sinteticamente anticipato nel numero precedente. Si vede con chiarezza che il metodo della liturgia segue per partecipazione, cioè dal punto di vista della realtà delle cose che si compiono, e per analogia, dal punto di vista delle parole e dei segni del linguaggio gestuale, la logica dell'incarnazione. Devono essere gesti che non solo esprimono, ma anche attuano l'unione del Verbo con l'umanità di Cristo, l'unione di Dio con dello Spirito con la materia, perché, come diceva San Tommaso, è attraverso le cose sensibili, le cose materiali, che noi siamo come condotti per mano, manudukti, per accedere a quelle spirituali. Noi riusciamo a vedere la verità delle cose guidati da dei segni e dei gesti visibili, udibili, perfino fiutabili, no? Il buon profumo di Cristo, no? Cioè il balsamo che si aggiunge nel crisma nel Giovedì Santo per profumare l'olio delle consacrazioni, in modo che chi lo riceve abbia anche percepibilmente un segno del buon profumo di Cristo. Il buon profumo di Cristo è un'immagine proprio per dire la sua presenza. Cioè capire tutte queste cose riempie, dà gusto, dà soddisfazione, da respiro anche agli aspetti materiali. Gli spiritualismi che rifuggono la materia sono sempre stati condannati dalla Chiesa. Una delle prime eresie era quelli che dicevano: no, il vino, ma è una cosa da ubriachi, per cui si consacra con l'acqua. Gli acquariani, i cosiddetti, furono condannati subito, non perché i preti fossero gli ubriaconi, ma perché negava quello che aveva fatto Gesù Cristo, cioè, e quindi negava l'innesto dello spirito con la materia e in fondo il segno dell'unione ipostatica. Cioè possiamo, ecco, gli elementi di questa materia divengono segni. Cioè, come Dio, la persona del Verbo, ha preso in sé, unendola a sé, come una sorta di materia alla natura umana, così nei sacramenti egli assume la materia delle cose della vita dell'uomo, rendendole strumenti della sua stessa azione riparatrice, la grazia. Gli elementi di questa materia divengono segni di qualcosa di più grande di loro, segni sacramentali, portatori di qualcosa di più grande di loro, che e quindi diventano sacri. Qui vengono elencati in ordine di elevazione crescenti, da quelli più materiali a quelli relazionali, a quelli simbolici che rimandano alla storia. Per cui si dice, e rileggiamo quello che abbiamo detto, alcuni provengono dal creato, quindi quelli più materiali, più fisici, luce, acqua, fuoco, pane, vino, olio. Altri sono relazionali, vengono dalla vita normale, dalla vita sociale, il fare cose in relazione ad altre cose, lavare, ungere, spezzare il pane. Altri dalla storia della salvezza dell'antica alleanza, e questi sono i riti che sono già liturgici nel senso del rituale dell'Antico Testamento, che vengono come rigenerati e trasformati e fatti rinascere, portati a compimento nella liturgia cristiana. Il rito della Pasqua, che c'era già nell'antichità di Israele, diventa la liturgia pasquale, con tutta la ricchezza, senza gli aspetti cruenti che aveva all'epoca di allora, con aspetti più spirituali, perché dalle cose materiali siamo condotti a quelle spirituali. Ecco allora i segni della liturgia, della veglia pasquale, della liturgia, i sacrifici, l'imposizione delle mani, le consacrazioni. Ecco, tra questi, quelli che il Nuovo Testamento riporta come compiuti direttamente da Cristo, non possiamo cambiarli a nostro arbitrio, contraddicendo ciò che egli ha fatto. In questo senso, dice, sono normativi e immutabili, assunti da Cristo. Chi sei tu? Sei più grande di lui, ne sai più di lui, per dire, amo qui, lui ha fatto una robaccia, facciamo una nuova. Cerca di capire, di imparare. Questi sono i segni efficaci, questo è il punto, diciamolo brutalmente, perché siano operativi, perché agiscano, perché funzionino, devono far passare l'azione di Cristo dentro di essi e quindi devono essere fatti come li ha fatti Lui, come li vuole Lui, altrimenti se tu li modifichi perdi di efficacia, così come se tu... togli qualche elemento da una ricetta di cucina, togli un principio nutritivo, quindi togli efficacia di qualcosa. Questi sono i sacramenti. Questi segni efficaci sono i sacramenti, i sette sacramenti, quelli non li puoi cambiare. Essi traggono la loro efficacia dal loro legame con la persona di Cristo. Non hanno un potere indipendente da Lui che possa essere rubato impossessandosene come fossero un rito magico che chiunque può compiere senza il suo mandato che conferisce la partecipazione attiva al suo potere. I rischi della superstizione, della magia, no? Ci facciamo noi in casa un intruglio, facciamo degli esorcismi in casa o facciamo attenzione alle tentazioni di tipo spiritistico, autonomistico o magico, oppure rubiamo un po' di olio consacrato, o rubiamo, questo è satanismo, rubiamo l'Eucaristia per poter rubare un po' del suo potere e usarlo, ma questo è roba del mito di Prometeo, no? Rubiamo il fuoco per potercene servire. Non è questo lo spirito della liturgia, e tra l'altro l'efficacia stessa viene meno se non è operata nelle condizioni previste da Cristo e dalla Chiesa. In questo senso si dice che sono normativi e immutabili, perché solo in quanto compiuti da Lui e nel modo in cui sono stati compiuti da Lui diventano portatori dell'azione di salvezza e di santificazione. Diversamente possono anche rivoltarsi contro di te, se tu profani l'Eucaristia, profani o compi illecitamente qualche atto che di per sé ha ugualmente una sua validità, ma per il modo come lo compi ti si ritorce contro, perché stai obbedendo a Satana e non a Cristo. Facendo diversamente saremo noi a inventare una religione che non garantisce alcuna salvezza, non restituisce la giustizia originale all'uomo, perché salvezza vuol dire questo, la restituzione della giustizia originale. Ecco, questi sono i due numeretti che facciamo oggi, ci fermiamo qui perché è già un'ora piuttosto avanzata. Però si vede che c'è come una corrispondenza, no? Tra ciò che diciamo della Chiesa e ciò che vediamo nella liturgia. Abbiamo un po' in parallelo tra le cose che abbiamo letto oggi. E viceversa, ciò che ci dice la liturgia è descrittivo di ciò che Cristo ha fatto e di ciò che la Chiesa è chiamata ad essere. Naturalmente poi sappiamo che, questo viene detto in altri momenti, che nella figura di Maria si riassume e di anticipa in qualche modo tutto questo. Maria, figura della Chiesa, eccetera, eccetera. Bene, io per oggi mi fermerei qui.